Ci siamo. Vabbè, fai andare un attimo.
No, io guardo sempre il Raja.
Anch'io sogno.
No, te dormi. Il Raja invece adoro, si delizia, si delizia dei Beatles, degli Scarafaggi.
Sogno il lusso della
ascolta, Raff, c'ho da esprimere un'opinione sfumata.
Eccoci.
Stamattina.
L'ultima volta l'ha detto, è successo una tragedia.
Sul Ratzinger.
Ed è quello che io ti sollecitavo a fare. Ah. Allora, però facciamo le cose.
Inviti le protto a correre.
Fatte per bene. Prima diamo il telefono, che è lo 055 73 999 33. Dopodiché diamo il numero di WhatsApp, che io continuo a non ricordare, che è 366 6260 155.
Giocatevi.
E poi
all'otto.
Permettimi di ricordare il contesto. Prima di tutto, dal 21 al 24 di febbraio scorso, su invito di Papa Francesco in Vaticano, si sono riuniti i presidenti di tutte le conferenze episcopali del mondo per riflettere sulla questione degli abusi sessuali commessi da chierici su minori. Che cosa è accaduto adesso? È accaduto che Benedetto XVI, che è un papa emerito praticamente, dimissionario, voleva rimanere silente, eccetera, eccetera, ha scritto un lungo articolo di 18 pagine in forma di appunti sugli abusi sessuali nella Chiesa Cattolica. Parla di un collasso morale, di un crimine figlio di un collasso morale difficile da combattere, e decide di pubblicare questi appunti sul mensile tedesco Klerusblatt. Il Corriere della Sera ha avuto il testo in esclusiva per l'Italia e ieri l'ha proposto ai propri lettori.
Ne ha proposto una sintesi.
Ne ha proposto una sintesi delle
scelte. I giornalisti bisogna sempre
esattamente
usare le molle.
È una sintesi divisa in tre parti, che curiosamente nelle prime tre righe parte citando Kate Strobel, che è una ministra della salute della Germania negli anni 60, che aveva introdotto l'educazione sessuale nelle scuole. Per cui lui dice: a parte l'educazione sessuale nelle scuole, a parte l'esplosione del cinema, dei cinema pornografici, però il problema è il 68 e tutta l'ambientazione circostante, ma soprattutto tutto questo problema deriva dal concilio. Il concilio sottrae alla Chiesa l'autorità di stabilire la morale, e questo genera questo buco nero, appunto, per tornare su un fatto di attualità. Questo genera questo collasso morale così difficile da combattere, con una strepitosa peraltro sua autoassoluzione, come se lui non avesse fatto il Papa, non avesse fatto nulla. È una roba pazzesca questa.
Allora, la mia opinione sfumata si compone di un sostantivo e di un aggettivo: demenza senile.
Non sono d'accordo. È perfettamente coerente con tutto il personaggio, con tutti i suoi studi, tutti i suoi scritti, e con una visione anticonciliare della Chiesa.
Ti rivelo non un retroscena, ma una scena. Al concilio, Joseph Ratzinger faceva parte dell'ala di estrema sinistra dell'Episcopato Mondiale. Era insieme a Sunes, al clero olandese, sono quelli che contestarono l'Umane Vitae, che proposero un rapporto assolutamente favorevole ai mezzi contraccettivi artificiali. Quindi, se vuoi vedere qualcosa che forse ci dà un barlume non di demenza, ma è l'abiura e la condanna di se stesso, ma fatto in modo come dire implicito, perché poi da quella cosa lì poi Ratzinger fece carriera, andò al Sant'Uffizio rinnegando se stesso. Ora, gli apostati, a partire da San Paolo, sono la razza peggiore dell'umanità, perché sono fanatici prima,
e San Paolo ancora dopo,
e poi diventano fanatici e non capiscono più nulla. Non capiscono più nulla. Ci sono alcune eccezioni. Giuliano Ferrara ha mantenuto, diciamo, anche un po' di intelligenza. Però in genere l'apostata come Ratzinger. Ti ricordi quando intavolò quella polemica col mondo islamico, andando a parlare di teologi che nessuno... È uno perso nei libri. Quando parla di pedofilia non sa di cosa parla, e in genere, diciamo, della dimensione sessuale, veramente non sa di cosa parla. I riferimenti alla realtà, se li vedi, sono talmente rapsodici, cioè appunto questa cosa, i film, la pornografia. Allora, chiunque abbia vissuto nelle campagne toscane sa che la pedofilia e le ganze del parroco risalgono a tempi immemorabili.
Non al 68.
Ma quale 68? Poi il 68...
Sì, questa cosa è veramente desolante, antistorica.
No, ma poi sì,
patetica,
è questa cosa... Poi lui da Papa emerito, se avesse ancora un po' di cervello, dovrebbe dire: quando io ho fatto il Papa e sono stato l'unico di tutta la storia di 2000 anni a dimettermi, perché che succedeva? Che ho fatto io? O cosa dovevo fare e non ho fatto? Anche rispetto, soprattutto rispetto a questo problema, questo si salta a pie pari, no? E invece è quello su cui lui ha chiamato in prima battuta a dire le cose, non a riferirci questi strologamenti del tutto casuali su un'interpretazione assolutamente cervellotica. Il sesso libero del 68, unico periodo della vita
unica
umana
fineste
a non essere colpita da malattie sessuali, perché hai sconfitto la sifilide con gli antibiotici e l'AIDS è apparita negli anni 80, è l'esatto contrario della pedofilia, perché la pedofilia non è sesso libero, è il contrario del sesso
infatti
libero.
Lui qui scrive che invece il sesso libero viene legittimata la pedofilia.
È il parroco che ricatta la donna che viene al confessionale, è l'esatto contrario del sesso libero. C'è una ricerca esemplare, unica al mondo, che è stata fatta in Italia e che viene pubblicata nel 72, anche se l'inchiesta è del 69, col titolo La donna sposata, mille mogli accusano. È una sociologa britannica, si chiama Lietta Harrison, ed è l'unica ricerca al mondo che intervista un campione rappresentativo dell'universo della popolazione italiana, non per sesso, perché sono tutte donne, ma per livello di studi, condizione sociale, localizzazione geografica, urbana, rurale, sud, centro, eccetera. 500 mamme e le loro 500 figlie. È l'unica ricerca che mette insieme. Allora, la cosa stupenda, ti dico solo questa, dice l'orgasmo a letto. Allora, metà delle mamme dice no.
A letto, pensavo all'orgasmo.
No, vabbè, per chiarire, diciamo, sì, i riferimenti. Metà delle mamme dice no, non l'ho mai provato. Cos'è la par condicio?
No, niente, sto scherzando. Metà delle mamme dice.
E il 25% dice non so, quindi diciamo le possiamo mettere insieme. Delle donne figlie, le loro figlie, il 12% dice no o non so, capito? Cioè tu qui hai un mutamento sessuale che il povero Ratzinger, del tutto ignaro del mondo, dice qui si perde la fede, si perde Dio, Satana, eccetera. E invece è la cosa interessantissima, cioè tu hai un tam tam orizzontale, queste figlie dov'è che hanno imparato quest'idea che l'amore è importante nel matrimonio? Mentre le loro mamme pensavano a sistemarsi e basta, l'amore non c'entrava col matrimonio e venivano da una tradizione anche questa vecchia di millenni. Ecco, dov'è? E questa è la domanda che ci si pone a noi storici, no? Cioè, da dove arriva questa roba? È il tantamo, sono i media. Se vai a vedere le riviste femminili dell'epoca, sono bacchettone, c'era la moglie di Indro Montanelli. È qualcosa di misterioso che aleggia nell'aria e che è globale. Tu da allora cominci ad avere una tendenza inarrestabile fino ai giorni nostri: meno matrimoni, meno figli, più curati. Cambia che cosa? Il protagonismo della donna nella vita sentimentale. Questo è quello che Papa Ratzinger mette insieme ai cinema pornografici, alla pedofilia dei preti. Non ci incastra assolutamente niente. Quella è roba vecchissima e che anzi il protagonismo delle donne tende a mettere sotto accusa. Non per caso stiamo insieme, scandalo pedofilia e scandalo Me Too, e le due cose, queste
è
sono
questo
collegate.
Che continua a essere inaccettabile, il nome della EOSA, davvero, conoscenza e il ruolo della donna rimangono centrali. Un ascoltatore scrive: però è strano che avendo queste posizioni aperte, grazie che sia stato poi mandato al soglio, però Giovanni lo spiegava bene,
lui,
appunto, perché è tornato indietro.
Sì, anzi lui ha un senso di colpa, capisci? Cioè mette a tacere questa sua imprinting originario di sinistra e come dire, espia le colpe dando agli altri, non a se stesso, però qui c'è un po' di sporcizia mentale, proprio la colpa a quella roba lì, che è se stesso. Cioè c'è un discreto sviluppo mentale.
Luigi scrive che un vecchio vestito da donna che di sesso non ha mai predicato niente pretenda di determinare la morale è davvero surreale. Luigi, no, non è la determinazione, cioè ragazzi, che dice deve essere la Chiesa, deve essere la madre Santa Romana Chiesa a determinare la morale, non l'individuo o enti laici o la Bibbia. Questa è la grande cosa che lui dice: riferirsi alla Bibbia per stabilire cosa è bene e cosa è male non basta, non ce la fai. Fa anche degli esempi teologi che ci avevano provato, eccetera, eccetera. Ci vuole la Chiesa, e in questo a me sembra un attacco a Papa Francesco enorme questo testo, nel senso che lui non a caso si riferisce a Giovanni Paolo II e dice: lui aveva disposto di pubblicare Veritatis Splendor, lui aveva fatto importantissimo il catechismo della Chiesa Cattolica, che aveva esposto in maniera sistematica la morale insegnata dalla Chiesa. Qui è oggi che, a parte il concilio, oggi questo concilio è diventato un party, è diventato una festa con questo Papa Francesco che si occupa di queste cose,
no,
in maniera così liberale.
C'è un senso di colpa, cioè perché si è dimesso? No, perché il problema è questo.
Lui,
no?
Dice: non ci vedeva più, è anziano, ecco, ce la faceva.
Allora Giovanni Paolo II, il suo predecessore, che ballava tutto in preda al morbo di Parkinson, che doveva dire? Non è questo il problema. Il problema è che lui si rendeva conto di essere inadeguato. Francesco ha fatto le cose anche sulla pedofilia che doveva fare lui e che non ha fatto. Soprattutto questo, perché poi si può ragionare sulla teologia di destra e di sinistra, diciamo, quelle sono opinioni. Ma certamente Francesco ha preso in mano la cosa, diciamo, non proprio nei termini che magari ci si potrebbe ancora aspettare, però sicuramente superiori per impatto, per capacità di far emergere gli scandali, nettamente superiori a Ratzinger. Questo è un dato di fatto, quindi questo dato di fatto, come dire, squalifica già. Per questo secondo me questa è più una cosa da demenza senile, cioè non ha nessun peso negli equilibri oggi della Chiesa, perché a chiunque abbia un po' di cognizione interna delle cose sa che queste sono parole che pisciano fuori dal vaso, perché lui ha uno scheletro, ce n'ha 30 di scheletri nell'armadio Ratzinger rispetto alla gestione dello scandalo pedofilia.
E comunque sempre colpa della donna, dice sempre Luigi. Tristezza infinita, siate radio contro, ci sono molte persone nostalgiche del polacco, Bocci in primis, siamo in par condicio. Non ti mettere in mezzo, Bocci è il candidato del centrodestra a Firenze, eccetera, mi viene tirato dentro, per cui la faccenda si complica. Mi dici che cosa pensi dell'arresto di Assange?
Io ti dico, opinione questa molto personale e non sfumata nemmeno in questo, ma a me non mi è mai stato simpatico.
Vabbè, che c'entra, io devo andarci a cena.
No, però diciamo, io mi fido abbastanza delle impressioni, come dire, emotive, sentimentali.
Molto lombrosiano.
Sì, la fisionomica di Pico della Mirandola era una disciplina una volta.
È vero.
Poi diciamo dopo è diventata un po' con tratti di razzismo, con l'Ambroso. Però è interessante. Allora, io non credo che Julian Assange sia un giornalista.
No, certo, assolutamente.
Io credo che Julian Assange è un leaker, come si dice, cioè uno che va a prendere della roba di contrabbando, roba, fonti, documenti, non ci fa un lavoro di ragionamento sopra, di riflessione, e non propone qualcosa, diciamo un frutto del suo cervello alla popolazione. Non esercita il lavoro del giornalista ad essere di mediazione. C'ho delle fonti, le fonti mi dicono certe cose e io al grande pubblico spiego che cosa secondo me interpreto e dico cos'è il significato di queste fonti. Lui non l'ha fatto questo, ha, come dire, sfardellato migliaia di mail di luoghi riservati. Significato? Esito? Di questa roba? Boh.
Sì, ma da qui a tenerlo 10 anni a inserire, cioè è sempre una questione di proporzione e sproporzione dell'azione giudiziaria.
Allora, la motivazione per cui non può essere instradato, perché se no c'è la pena di morte, quindi qui c'è l'inghippo giuridico, allora non si può instradare. Per cui, ma la vera motivazione è che lui, almeno secondo la CIA, avrebbe messo in pericolo agenti sotto copertura operativi all'estero. Sarà vero, non sarà vero, non lo so, però diciamo questa è la motivazione, che poi non sarà quella ufficialmente datata, che sarà invece una cosa, che ne so, propagazione di di verità riservate, non ho idea. Allora, io ho un pregiudizio, lo ammetto, negativo nei confronti del web. Cioè, io credo che tutto quello che c'è sul web vada considerato come fonte e quindi sottoposto alla critica.
Assolutamente, non c'è alcun dubbio.
Tale è anche il lavoro, tra virgolette, di Assange. Cioè, non è per me un eroe dell'informazione, della libertà di stampa, perché è venuto in possesso di certi documenti riservati. Gli eroi giornalisti sono altri. Sono Woodward e Bernstein del caso Watergate.
Altra era geologica.
Lo so, però non si può giustificare così la scomparsa del mestiere del giornalista.
No, giustificare il medico non è giustificato.
Perché se io dico i giornalisti non esistono più, faccio una rite e addio, rifate il vostro mestiere. Allora, cara Julianne, se tu hai migliaia di mail riservate, è tuo dovere deontologico scegliere, fare una sintesi e interpretare e darci la tua interpretazione di questi documenti. Non è che si può spisciare sul vaso tutto quello e poi dice interpretatele voi. Che è questo qui? Non è niente.
È una forma di liberazione di materiali sotto copertura. Ne parliamo tra un secondo. Adesso invece voglio accennare scusatemi, i famosi mali di stagione. Voglio accennare ad un'altra storia con te, se sei d'accordo, perché ieri hai girato un post che è un classico fake sui migranti felici. Ho visto anche migranti felici.
Questo era Claudio Lolli, lui riferiva agli zingari.
Salvati dalla Libia. L'immagine è stata postata dal ministro degli interni, in cui si vedeva questi migranti che esultavano perché li stavano riportando in Libia. Ovviamente era un fake, perché che immagini erano? Lo chiediamo ad Alessandro Porro, che è soccorritore volontario di SOS Mediterranee, che è stato sulla nave Aquarius a fare quel lavoro lì di salvataggio. Alessandro, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Che immagine era quella lì?
Beh, quella è un'immagine scattata da Guglielmo Mangiapane, un fotografo siciliano imbarcato sull'Aquarius, che ha scattato quell'immagine il 10 di agosto del 2018, quindi qualche mese fa, durante la terz'ultima operazione di salvataggio dell'Aquarius. Quindi il sollievo che si vede di quelle persone non è il sollievo di chi vede finalmente la Guardia Costiera Libica, ma è il sollievo di chi vede i miei colleghi che stanno procedendo a un soccorso. Qualche giorno fa c'è stato un festival a Prato Mediterraneo Downtown e ci è stato raccontato, insegnato come si confezionano le fake news, come si crea qualcosa di falso. È un metodo, è proprio quello di accostare delle immagini con dei testi che sono dissonanti, una sorta di montaggio audio, un montaggio video della realtà. Tra l'altro, due giorni fa ho telefonato a una mia amica che è metà italiana e metà libica, che abita a Tripoli, e l'ho chiesto com'è, come sta, come va, com'è la situazione dalla guerra civile. E lei mi dice: io abito nel centro, sento da lontano i colpi dell'artiglieria, e se anche volessi lasciare Tripoli non avrei la possibilità, perché entrambi gli aeroporti sono stati bombardati. Quindi migranti felici, forse, quando il loro viaggio finisce.
Quando il loro viaggio finisce in Europa e non in Libia, le foto in possesso, ad esempio, del medico di Lampedusa sono spaventose. Quanta disinformazione ci vuole per far vedere delle persone felici di ritrovare in quell'inferno? È una cosa incredibile, Alessandro.
Mi sembra che ci sia proprio un problema di cattiva digestione della realtà. La realtà è che nel Mediterraneo stanno succedendo adesso dei respingimenti che sono raccontati e mascherati da soccorsi, e questi respingimenti vanno contro le regole del diritto internazionale, vanno contro la Convenzione di Ginevra, e sono qualcosa che l'Europa non potrebbe fare. E infatti paghiamo, supportiamo la Libia, una delle sue guardie costiere, per farci questo servizio. Credo che fra qualche anno ci vergogneremo molto della situazione che abbiamo creato, che abbiamo permesso di creare.
Un'ultima battuta, Alessandro Porro, sono arrivati una settantina di persone a Lampedusa, tra cui un po' alcuni libici, la maggior parte tunisini, mentre invece c'è ancora il caso della nave Alan Kurdi, dove la situazione, come dire, non è semplice.
Alan Kurdi è ancora in mezzo al mare, sono 8 giorni, se non sbaglio, che ha il suo carico umano che non trova un porto di sbarco. Qualche persona è stata evacuata in Medevac, insomma, dell'evacuazione medica per deteriorarsi delle loro condizioni di salute. Mi chiedo, in molti ci chiediamo, se dobbiamo aspettare che tutte le persone su quella nave stiano male, fisicamente molto male, che diventino delle urgenze mediche, per poter trovare una risposta a quelli che sarebbero in teoria i loro diritti, cioè la possibilità di scappare da un luogo pericoloso e di raccontare, di denunciare la loro storia.
Alessandro Porro, grazie per queste tue informazioni e considerazioni.
Buona giornata a voi, grazie ancora.
Grazie ad Alessandro Porro. Così, per dire, tra un discorso e un altro, en passant, questo è il quadro.
Andiamoli a prendere. Questa deve essere la linea politica della sinistra, secondo me. Andiamoli a prendere, facciamo dei corridoi umanitari, sottraiamo questa gente alle organizzazioni delinquenti della Libia e andiamoli a prendere. Sono numeri che un paese come il nostro può tranquillamente gestire. Basta che ci sia un'autorità politica che faccia capire che non è la paura a dover dominare le nostre azioni, i nostri comportamenti, ma è il contrario. Quello che siamo sempre stati, cioè gente umana. Gli italiani erano brava gente, accoglievano gli stranieri, hanno nascosto gli aviatori inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale, e c'erano i nazisti all'epoca e non andavano tanto per il sottile. Riscopriamo queste nostre qualità, per favore.
Le abbiamo fatte di tutti i colori. Prima parlavamo della strage del Parole di Fucecchio e del ruolo degli italiani in queste stragi del 44, mentre i tedeschi risalivano il paese. Per cui, come dire, abbiamo anime diverse. Ieri Corrado Formiglia si è ritrovato in studio, una persona che ha detto che i Rom non sono persone uguali a noi, e il pubblico è scoppiato in un grande applauso, diciamo così, a Piazza Pulita. Per dirti l'ultima.
Sì, appunto. Cioè, tutto questo ha a che fare col web, cioè che il fatto che l'opinione degli ignoranti vale quanto l'opinione di quelli che sanno, che sono informati. E non va bene.
Ma quindi il buttare a mare le elite, il buttare a mare le competenze, il buttare a mare tutta questa roba qui è figlio della rete?
È tutto figlio della paura che trova. I mezzi di comunicazione non creano mai gli stati d'animo. Li rispecchiano, li possono al massimo catalizzare, certo non possono crearli. Quello stato d'animo di paura esiste, la mia personale modestissima opinione è che esiste perché è il frutto della percezione molto confusa che il pallino non ce l'abbiamo più in mano noi, l'Occidente, ce l'ha la Cina, ce l'ha l'India, ce l'hanno altri popoli, e questa paura si traduce in tutte queste cose, in egoismo, in aggressività contro il malcapitato debole che posso prendere a cazzotti, sono tutte figlie di questo stato d'animo. Il compito delle élite è quello di insegnare alla gente, che ha tutte le sue motivazioni per avere paura, che in preda a questo peggiorerà soltanto la situazione.
La questione libica non mi sembra, come dire, appassioni nessuno, diciamo così. Ora c'è stato questo vertice con Conte, ma
qui noi stiamo sbagliando.
Dove sta la Libia?
La Libia è un classico esempio di nuove guerre, che non sono più quelle che invece pensano gli europei, gli Stati Uniti, eccetera. Queste nuove guerre sono la scomparsa dello Stato, la scomparsa degli eserciti regolari con catene di comando operative, la proliferazione di bande armate paramilitari che tengono sotto ostaggio le popolazioni civili e che quindi sono, hanno un solo obiettivo, il prolungamento endemico senza fine di questi conflitti. Allora, se ragioni così, smetti di oscillare tra Serraj e Haftar, perché nemmeno Haftar governa quelle milizie, le paga, gli offrirà delle ricompense,
assolutamente,
e diventa lui stesso ostaggio di quello che le milizie sul campo decidono di fare. Allora, in questa cosa l'intervento delle Nazioni Unite è molto molto più complicato. Minniti, che l'abbiamo tanto eritiato, che cosa ha fatto? È andato lì e si è messo d'accordo con i delinquenti. Ha detto: ragazzi, gestite la voi. Allora, grande passo avanti. Grande passo avanti.
Pensando, perché prima andiamocene a prendere e poi dica questa cosa.
Perché intanto ha aperto i riflettori su quella realtà. Prima noi non ne parlavamo della situazione della Libia. Le testimonianze dei cosi, di quelli arrivavano da noi, ma adesso lo sappiamo. Adesso tu hai uno straccio di due leader politici in Libia, perché non hai alternative. Andare a prenderli, Raffaele, vuol dire che tu, per mettere le mani in quel verminaio, ci devi mettere le mani. E mettere le mani vuol dire o che fai l'intervento militare o ti metti d'accordo con i delinquenti. Non c'è una terza ipotesi, capito?
Mentre invece nel frattempo in Sudan i manifestanti al centro delle proteste che hanno portato alla rimozione di Omar al-Bashir rifiutano il governo militare che ne ha preso il posto e ne chiedono uno civile, per cui in Sudan non siamo neanche all'inizio, secondo me.
Però stiamo attenti,
10 secondi,
è la storia delle primavere arabe, questa.
Appunto,
cioè, infatti, in paesi che non hanno mai conosciuto la democrazia è molto difficile, almeno fino ad ora questa è la storia, che le rivolte di popolo si traducano in un reale cambiamento. Per ora, nelle paesi che non hanno storia con democrazia alle spalle, si traducono in un giro dell'oca che ritorna ai militari.
Ne parleremo venerdì prossimo. Nel frattempo ci è arrivato tra le tante messaggi su WhatsApp anche quello di Stefano Baravelli, che presenta il suo libro Sa Paradura questo pomeriggio alle 18:30 al Circolo Arci San Giusto in via del Ponte a Greve a Scandicci. Giovanni Cozzini, grazie, restate con noi perché tra poco arriva Jean-Michel Carasso con lo chef Kumalé, la trasmissione di musica classica, però subito il giornale radio di Popolare Network.